Sabato 8 gennaio 1994. Vangelo di San Giovanni. Capitolo 19, versetto 11, prima parte.
Rispose Gesù: non avresti alcun potere sopra di me se non ti fosse dato dall'alto.
Afferma una verità che non può essere contraddetta. Tutto è opera di Dio.
Tutto ciò che abbiamo ci viene dato, lo riceviamo.
Tutto è da capire e non da cercare di modificare.
Franca.
La parola che Gesù dice a Pilato: non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. E con quello che hai spiegato prima, che noi abbiamo già un potere, il potere viene dalla conoscenza, e noi la conoscenza viene dall'alto, viene da lì, da lui. Ecco. Proprio questo potere che ognuno di noi riceve quando conosce, quando la luce arriva.
Flavio?
Diciamo che questa risposta dia la possibilità di liberare in noi Dio, nel senso che Gesù collega sempre, ci collega col Padre. Quindi dalla situazione di notte, di incapacità di vedere, di capire, quindi di paura, di un minimo di apertura, Gesù ci collega al Padre, ci dà la possibilità di fare quel passaggio.
Certo.
In quel momento lo si può fare il passaggio.
Certo. Lui ci salva in quanto
perché il potere viene dal Padre, ma se il figlio non ti collega al Padre, noi non abbiamo possibilità di capirlo.
Si capisce.
Questo potere sul pensiero di Dio, su Cristo, che viene dall'alto, dello Spirito Santo.
Sì, ogni vero viene dallo Spirito Santo.
E la possibilità di giustificare questo.
Quindi ogni conoscenza vera viene dallo Spirito Santo. Di portare
il principio di realizzarlo.
No.
Sì, ogni potere è come dire ogni conoscenza, tutto quello che si è...
Cioè, il potere viene dalla conoscenza. Ci dà una conoscenza che arriva a te senza di te. Mattino sorge il sole, sorge senza di te. C'è già una comunicazione. Vedi la creazione, piove, neve, fa sole, è tutta comunicazione. Ti dà il potere di fare qualche cosa. Ogni conoscenza ti dà il potere.
Viene dall'alto.
E tutto viene dall'alto.
Praticamente lì Gesù gli rivela, si può fare un discorso generale, gli rivela, tu non puoi muovere un dito se non Dio non te lo fa muovere.
Oh, certo.
Ma è come gli dicesse, tu hai il potere di suicidarti, perché uccidendo me uccidi la tua vita.
Certo.
Il potere che è il nome di Dio.
Tagli il ramo dell'albero su cui sei seduto.
Gesù dice, senza di me voi non potete fare nulla. Quindi qualunque cosa l'uomo faccia, in bene che nel male, e perché è preordinato, diciamo così, programmato, predestinato, e perché Dio che opera tutti in noi, quindi non è che possiamo giudicare o accusare qualcuno di qualche cosa, siamo, come dire, telecomandati.
Noi dobbiamo ringraziare Dio di tutto quello che ci fa fare, perché tutto è opera sua, non dobbiamo mai vantarci di noi, tutto è opera sua.
Sì, Gesù che è sempre figlio del Padre, è luce che ci collega con la sorgente, per cui ci fa prendere consapevolezza che ogni possibilità che abbiamo ci viene da Dio. Cioè, fino a portarci in quel luogo là dove Lui ci aspetta, dove è tutto, più di tutto di noi, no? Dentro e fuori. E se rimanesse in questa consapevolezza è salvo, perché questa consapevolezza è già conoscenza di Dio.
Come? E vedere Dio come principio, questo pensare, principio di tutto, qual è in verità.
Perché lui è già principio di questo nostro vedere di lui come principio, è lui che ci fa vedere.
Certo.
E quindi,
ma se noi non pensiamo a Dio...
Non è possibile,
no.
Questa è la via.
No, perché siamo noi il nostro principio. E che ti toglie?
Quello che stupisce è Dio che fa tutto, quindi noi, questa meta qui risponde in pieno alle esigenze più profonde del nostro essere, perché noi vogliamo essere conosciuti, amati, illuminati, no? Ecco, è proprio da colui che ci ha fatti, ecco, è solo colui che ci ha fatti che può rispondere a questo. È meraviglioso questo, come lui ci mette questo desiderio nel cuore, ci indica il cammino e ci promette che questa meta è possibile.
Ci dà la volontà di camminare.
Ci dà tutto.
Risultare come un gigante all'attacco della sua strada.
All'attacco?
All'attacco.
Dove è scritto quello? Risultare come un gigante all'attacco della sua strada?
Sì, signore.
Dove è scritto?
Oh, santo paziente.
Non salvo.
Vado a cercare.
È scritto nel cielo. Non
come un gigante che percorre la sua via.
No, dice, che ha davanti alla sua strada da percorrere. Risulta di gioia.
È diverso. Ecco, però adesso mi sorge un dubbio, cioè prima già, cioè, questa interpretazione che, e io penso, speravo che si facesse ancora il versetto dopo, ma comunque così ci prepariamo per sabato prossimo.
C'è ancora una parte di questo?
Sì, questa parte qui, voglio dire, la seconda parte. Perché dice, colui, perciò colui che ti ha consegnato a me è più colpevole? Ecco, male grossa, ma questa sì. Perché allora qui c'è una trasposizione, perché è Dio che mi ha dato il potere, però lui non è colpevole. Qui cambia
soggetto.
Gesù vuole mettersi in evidenza la possibilità che abbiamo di liberare lui, di non mandarlo in croce e di salvare noi così. Invece noi tradiamo quella possibilità. Che poi nel capire il suo sacrificio abbiamo l'apertura, quanti pochi capiscono.
Pensavo che ogni possibilità ci è data dal Padre, no? Quindi i giudei che consegnano a Pilato Gesù trascurano questo fatto, e siccome avrebbero dovuto saperlo, e invece di riferirsi a Dio si riferiscono a un'autorità del mondo, e quindi hanno una colpa più grande di Pilato, che invece è un romano e che non può.
Chi ti libera da Dio è unicamente il derivare da Dio, perché solo lì capisci che il tuo pensiero è il suo pensiero. Quindi è solo una deduzione da Dio Padre che la creatura viene messa nella condizione di capire questa cosa.
Certo.
Questo è mio ultimo che la creatura deve capire, che solo nella deduzione.
Sì, perché la vera conoscenza è per deduzione, l'altra conoscenza è per induzione.
No, ma prima nella fede ti dà un passaggio che si avvicina.
Sì, ma non ti salva.
Siamo sul sentito dire.
Non ti salva.
Vince, che non c'è ombra di dubbio, però arrivare a vedere questo pensiero da parte.
Da, perché da. Quello che ti salva è quello che viene da.
E ogni capacità, ogni conoscenza e ogni possibilità di rifiuto ci viene
dal Padre. Da capire perché ci sia questa possibilità di rifiuto.
C'è un motivo.
C'è un motivo. Il motivo di essere grosso, perché lì si rischia.
E che ogni conoscenza viene dall'alto, viene da Dio.
Cioè, viene da.
Viene da.
Da. Cielo.
Discende e ci rende responsabili, perché ogni conoscenza mi rende,
ti dà un potere.
Mi dà un potere, ma mi dà anche una responsabilità.
Certo.
Ma Dio parla, risponde sempre. Quindi quando non sappiamo capire, lui fa silenzio, perché.
Ma quello che ci impedisce di capire generalmente è sempre perché noi siamo in situazione di pretesa. Cioè, io voglio che uno mi dia dei tulipani. Situazione di pretesa. Ma delle rose. Resto offeso dalle rose, non vedo il dono, ecco quello che mi interessa capire. Quindi quello che uno porta dentro di sé come pensiero, come desiderio, che ti impedisce di capire. Dio ti risponde sempre, però se tu hai una pretesa, dici Dio non mi risponde, magari ti offendi, invece lui ti risponde. Ti risponde secondo la sua intenzione, capisci, per il tuo bene.
Solo trascurando Dio ci creiamo l'illusione di essere liberi.
Ah, certo. Ma noi siamo carichi di illusioni, tu premi l'acceleratore, capisci che Dio sia importante, ti vesti bene, credi di essere diverso. Noi ci siamo pieni di illusioni, in realtà siamo sempre lo stesso.
Certo. Invece più conosciamo Dio, più
capisci,
contenti facciamo la volontà di Dio.
Certo.
Se non lenti la facciamo.
Certo.
Dicevo che rivela a Gesù una maestà divina stupenda, meravigliosa, no? Rivela il suo intimo, perché qualunque persona nella sua situazione, di fronte a uno che può liberarlo, condannarlo, penso che avrebbe risposto diversamente da come ha risposto lui. E proprio si vede l'interiore, l'intimo di Gesù, che è figlio di Dio, ti collega tutto col Padre, è libero, nonostante lì di fronte sta per essere condannato, e ti risponde così, una risposta stupenda.
Capire che quello che interessa a lui è la verità.
È la verità, è il
Padre. Non è che sia il suo io. Cai anche a punto di morte, lui gli parla la verità. Arrivederci.
Sabato 15 gennaio 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 11, ultima parte. Chi mi ha consegnato a te il più colpevole?
La colpevolezza, la gravità della colpa dipende da quanto, se uno più ha ricevuto è più e manca, se manca è più responsabile.
Certo.
Chi consegna è sempre chi è più vicino.
Il tradimento passa sempre dal vicino al lontano, capisci?
Che lontano non può tradire, perché
riceve il frutto del tradimento.
Come?
Riceve il frutto del tradimento.
Ah, riceve il frutto del tradimento. Gesù, dicendo questo a Pilato, che mi ha consegnato a te più colpevole,
non dice che noi siamo colpevoli. Cioè, chi mi ha consegnato a te?
Quando è che noi facciamo questa parte di consegnare Gesù a
posto? Marito, moglie, terzo incomodo.
Sì, ma pensavo adesso nello spirito.
Sì, signore.
Personalmente.
Chi è che tradisce? Tradimento viene sempre da marito e moglie.
Sì.
Poi la terza persona riceve il frutto del tradimento,
il frutto,
no?
Del tradimento.
Ecco. Abbiamo sempre una consegna dal legame più intimo al legame più lontano. Che se tu le cose non le mantieni per te, non le custodisci in te, le consegni ad altri, tu tradisci.
Ah, sì, sì, quando non mi assumo la responsabilità di quello che Dio mi fa arrivare, ma lo consiglio agli altri, lo
affido.
Abbiamo visto.
Va bene.
Ritornando a un problema già affrontato altre volte, la capacità di capire è determinata da ciò che noi abbiamo soggettivamente presente dentro di noi. E hai detto una volta, noi abbiamo la possibilità di associare la parola casa alla realtà in quanto l'abbiamo dedotta, cioè in quanto, te lo stavi spiegando a Pinuccia, dicevi, cioè in quanto lei in un primo tempo aveva presente soltanto la casa e non aveva presente la parola CASA, casa. Poi ad un certo momento qualcuno gliel'ha associata, per cui ha messo uguale contemporaneità. Realtà casa uguale CASA casa. Adesso, avendo fatto questo uguale, si è formato in noi qualcosa di straordinario. Perché tutte le volte che io sento CASA casa, posso associarlo alla realtà casa. Ma ho la possibilità di pensarla in quanto ho dedotto la parola casa dalla realtà casa. Il segno uguale casa è deduzione dalla realtà, ma il punto di intelligenza è la realtà. Tant'è vero che se io non conoscessi la parola casa e volessi far pensare ad un altro la casa, io dovrei costruire la casa, avrei detto. Oppure portarlo davanti a una casa già costruita, no? Adesso questo tradotto nello spirito, per tradurlo nello spirito, per arrivare dalla parola pensiero di Dio oggettivo alla realtà presenza pensiero di Dio oggettivo nella fede, Cristo mi deve portare, cioè mi deve costruire una cosa che è già, ma comunque mi deve portare a scoprirla, a constatarla. Per cui parto dalla parola segno per arrivare alla realtà. Quindi è attraverso un processo induttivo, no?
No, la realtà viene dalla realtà, l'infinito viene dall'infinito, Dio viene da Dio.
Continuando, allo stesso modo questo pensiero di Dio, figlio di Dio, mi dice la parola padre. Dicendomi la parola padre, io non ho ancora presente la realtà corrispondente alla parola padre.
Capisco.
E questa allora anche l'ascensione bisogna definirlo, forse definire tu stesso un processo induttivo quello dell'ascensione, perché quando si guarda A,
sì, ma non arrivi con l'induzione, non arrivi alla realtà.
Allora la domanda dopo tutte queste parole qui è questa: perché arrivati per opera del figlio alla realtà padre, nessuno conosce padre,
ti sto dicendo,
è colui al quale il figlio lo voglia rivelare.
La realtà viene soltanto dalla realtà, cioè l'infinito lo puoi dedurre soltanto dall'infinito, dall'assoluto e dall'assoluto, Dio da Dio. Ora il figlio ti mette nelle condizioni di poter ricevere questo, nelle condizioni, ma chi darà il padre? Chi manda lo spirito della presenza, realtà, è il padre.
Certo.
Oh.
Sì, no, ma scusa, ma si parla prima di arrivare alla deduzione. Deduzione è possibile solo in quanto si capisce che è il figlio del padre e poi si deduce dal padre per opera del padre.
È il padre che rivela il padre.
È il padre che rivela il padre.
Perché è l'infinito che rivela l'infinito. Tu dal mondo finito senti il bisogno dell'infinito. Mi capisci? Anzi, tu conosci il finito perché hai presente l'infinito. Abbiamo detto che il finito non è altro che l'assenza dell'infinito. Però il finito non ti rivela l'infinito, il frammento non ti dà il tutto.
Ma in Cristo che mi parla c'è la contemporaneità del segno e della realtà, il significato del segno.
Se io non me ne vado non può venire in voi lo spirito di verità.
Era per capire meglio, se tu hai detto che la prima cosa che si deduce dal padre è il figlio, è il pensiero di Dio, ma la prima cosa che si deduce dal padre, quando il padre si rivela come realtà e siamo sempre nella fede, perché anche a partecipare alla generazione è ancora nel processo di fede, di conoscenza per fede, perché la conoscenza del padre non si dovrebbe dedurre il padre dal padre, oppure nel concetto di padre è già compreso anche il figlio, perché dicendo padre si sottintende che il padre è padre quando genera un figlio, no?
Certo.
Ecco, era lì il momento in cui la creatura, la figlia è condotta a essere tutto pensiero del padre. C'è ancora il capire come questo pensiero presente in noi, che cosa sia dal padre.
Si capisce.
Ed è solo conoscendo il padre che la creatura arriva a dedurre questo pensiero dal padre, che cosa è il figlio.
Che partecipa. È una realtà che viene dal padre.
Ma questa realtà che viene dal padre, questo esistente che diventa conoscibile solo in quanto lo si deduce dall'essere in sé. Una cosa è in quanto la si deduce da colui che è. Questo conoscere il pensiero di Dio dal padre presuppone che in me ci sia questa conoscenza del padre, sempre nella fede, ed è solo conoscendo il padre che si partecipa alla generazione di questo pensiero.
Appunto, la realtà viene dalla realtà,
nel senso
Dio da Dio.
Si è detto una volta che il concetto di padre comprende già il concetto di figlio, perché se no il padre di per sé non potrebbe esistere.
Il padre, come nel principio della fede, è principio, principio assoluto, quindi il principio assoluto non ha un altro principio. Dio non ha un altro Dio. Mi capisci?
No, no, lui l'essere è Dio assoluto, senza essere da Dio.
L'essere assoluto è assoluto, quindi ha in sé la ragione di sé, stop, chiuso. Ogni altro esistente ha la ragione di sé in altro. Anche gli angeli, tutti quanti, hanno la giustificazione in altro. L'essere assoluto ha la ragione soltanto in sé stesso e da se stesso trae ogni cosa. Franco.
Si rivela che il tradimento viene da chi è vicino.
Certo, è sempre chi è vicino
che tradisce. Insegnamento qui.
Certo. Non è chi lontano che tradisce.
Lo vediamo tra gli apostoli.
Tradire viene da tradere, vuol dire consegnare. Cioè consegno una cosa che è per te, tu la consegni un altro. Io ti faccio un regalo, tu particolare, eccetera, quanto, tu lo prendi e tradisci, perché era per te.
Questa cosa che hai detto del frutto del tradimento è colui che riceve.
Già.
Cioè, quindi
c'è il frutto del tradimento. Pilato ha ricevuto il frutto del tradimento, ma la colpa è di chi lo ha consegnato.
Il frutto del tradimento è
perché Pilato è stato strumentalizzato
per Pilato è la...
ma chi l'ha strumentalizzato è in colpa. Hanno approfittato di Pilato e delle debolezze di Pilato per fargli fare quel che volevano. Pilato era il gioco della fune.
Cioè, quindi Pilato ha avuto la possibilità di giudicare Gesù perché gli è stato consegnato da chi era più vicino.
Esatto.
Però Gesù ha detto che questo potere che hai sopra di me ti viene dall'alto.
Certo.
Non ti viene da loro che ti hanno consegnato.
Ma no, Pilato ha un certo potere. Questo potere l'ha ricevuto. Adesso c'è chi approfitta del potere che Pilato ha ricevuto per fargli fare quello che vuole. Non quello che vuole Pilato, quello che vuole loro. Sì, quando sì. Tu conosci una persona ha una certa debolezza, tu puoi sfruttare questa debolezza, la colpa però è tua.
Pilato si può dire che rispetto agli altri è un debole perché non conosce, ma non conoscere...
Infatti lo toccheranno qui, il problema di Cesare, lui trema.
Non conoscendo che Dio è più grande di Cesare, ecco, le crolla.
Però questo che c'è un peccato più grande, è un peccato...
Non più grande del peccato.
No, perché è il peccato. Chi ti è consegnato è
ma quello
il peccato è meno grande. Cioè, cosa? Il tuo peccato, no. Perciò chi mi ha consegnato te ha un peccato più grande.
Sì.
Proprio vederlo come peccato, no? Come... E dai, quello che...
Io ho detto bravo, faccio una gara personale per te. Tu lo prendi da un altro, hai capito? Ecco, tu tradisci. Lo capisci? Perché la cosa è per te. Quindi la colpa sta sempre in quanto tu consegni, detto che il tradimento viene da tradere, consegnare, tu consegni una cosa che è riservata per te, Dio è riservato per te, tu lo consegni ad un altro, tu tradisci. Perché non vivi sì. Tu personalmente il dono che Dio ti ha fatto?
Sì, quello sì, ma anche allora, l'altro, anche Pilato poi è suo...
No, Pilato deve stare, Pilato è uno strumento, Pilato è uno strumento che viene adoperato per... Chi è la, dove sta la colpa? L'origine
anche
della colpa.
Per noi anche gli altri sono strumenti.
Qui sta insegnando a noi dove sta il principio della colpa. Ha detto, se tu conosci che una persona ha una certa debolezza e tu strumentalizzi questa debolezza per fare qualcosa che vuoi tu, eccetera quanto, tu sei in colpa, non la colpa dell'altro.
Sì, sì, approfittarne della debolezza dell'altro.
Tu ubriachi una persona. Perché quella persona ha quella debolezza del vino per fargli fare qualche cosa che vuoi tu sei in colpa, mica l'altro. Sì.
Questa relazione che mette tra la seconda parte e la prima, no? Perciò, quindi non avresti potere sopra di me se non ti fossi dato dall'alto, perciò, come se questo spiegasse il motivo per cui gli altri hanno un peccato più grande. Più grande.
Certo.
Tanto.
No, dice il potere che tu hai, il potere che tu hai tu l'hai ricevuto, mi capisci? Ora, chi adesso mi ha consegnato al tuo potere, quello è più in colpa di te.
In chi mi consegna c'è proprio l'intenzione.
In chi ti consegna c'è il tradimento.
Tradimento.
In lui non c'è il tradimento, lui non fa altro che esercitare il suo potere, dovrà esercitarlo. In certi modi, piuttosto che in certi altri, ci sta anche una responsabilità anche per lui. Però chi ha consegnato Gesù nelle mani di Pilato, certamente è più in colpa. Cioè, tu consideri Pilato una macchina. La macchina ha un certo potere, ti stritola le cose. Vabbè. Se tu adesso introduci in quella macchina una cosa che poi dopo viene stritolata, tu sei in colpa. La macchina ha fatto quello che doveva fare.
Però in Pilato c'è un tradimento, nel senso che lui aveva conosciuto certo, dove stava la verità.
Certo, ma qui sta dicendo più in colpa. Non dice che non sia in colpa,
sì, ma proprio
c'è una colpa maggiore.
Proprio con una certa intenzionalità.
Pilato non sapeva niente, Dio.
Sì, erano anni che vaccinavano.
Questo è il peccato più grande, non si può identificare. Gesù a un certo punto dice, se non avessi parlato non sarebbero un colpo, ma quelli che ho parlato... Prima che Cristo parli c'è una responsabilità perché Dio non si può ignorare,
certo,
no? Quindi c'è in noi una consapevolezza di quello che è giusto, quello che non è giusto, c'è, no?
Certo, questo, certo.
Ecco, però quando Cristo parla lì la colpa, cioè perché la persona è portata di fronte a Dio, quindi cioè, a quel punto lì
uno è proprio interrogato, sì o no, deve rispondere personalmente. Mentre
la
prima
è una proposta, ti propone. Tu non puoi ignorare Dio, però quando uno ti prende per le spalle e dico guarda Dio,
sì, a quel punto lì, ecco,
devi decidere.
Non che uno prima si sa benissimo, non su tante cose di essere in colpa, però c'è una quasi.
Fin tanto che uno non ti prende per il collo e non ti obbliga ad una certa decisione, tu lo sopporti benissimo. E vive lui, vivi tu. La cosa si fa difficile quando comincia, capisci, a prendere per il collo e dice decidi. E allora capisci. Ora, quindi, con Dio si vive benissimo, capisci? Perché lui sia là, noi siamo qua, noi facciamo i nostri affari, quando abbiamo bisogno possiamo rivolgerci. Ovvero, a un certo momento Dio entra nella tua vita e vuole occupare un certo posto, e qui la cosa si fa difficile, capisci?
Quindi. Gesù dice questo a Pilato certamente non per scusarlo, per dire che l'altro è più colpevole di lui.
No, Pilato si è vantato dicendo io ho il potere di liberarti, ho il potere di crocifiggerti, perché non mi parli?
Adesso, dopo la spiegazione che hai dato a Silvana, mi è più chiaro, perché anche io mi chiedevo questa relazione tra il perché, ecco perché, questo è chiaro, ecco, sì, perché chi tradisce ha una responsabilità maggiore di colui che esercita un potere che non sa niente del problema, ecco.
Tu accusi uno, e sei tu che accusi. La colpa,
poi gli altri faranno i loro limiti.
Il giudice fa il suo compito, esamina se è vero o non è vero, però la colpa è tua, che colpa
sì, sì, sì.
Quando accusi.
Versetto 12.
In seguito a ciò, Pilato cercava di liberarlo. Franca.
È stato un riconoscimento da parte di Gesù che Pilato non era colpevole.
Si è sentito compreso.
Si è sentito, ecco, volevo dire, si è sentito, quando si sente compreso, uno.
Pilato si è sentito compreso. Se non si è sentito lei criticato o accusato da Gesù, si è sentito compreso nei suoi limiti.
Gesù è colui che è venuto a liberare noi. E qui invece dice, da quel momento, Pilato cercò di liberare Gesù. Lui viene a prendere su di sé la nostra situazione.
Si mette le nostre mani. Ha di me quello che vuoi. Tu puoi mettere in alto, puoi mettere la patumera.
Ecco, quello che ci diceva, questo potere che ci viene dall'alto di liberarlo. Liberando lui.
Lui libera te.
Ecco, liberano lui, prende su di sé
lui la nostra figlio, situazione. Lui si fa figlio, tu. Lui entra nel tuo carcere.
Ti dà la possibilità di liberare lui e da questo...
Se tu liberi lui, lui ti porta via dal carcere. Ma lui entra nel tuo carcere. Parliamo di Gesù che entra nel sepolcro.
Nella situazione.
Nel sepolcro dell'uomo.
Quindi, ecco, liberarlo vuol dire metterlo di sopra di tutto. Per Pilato sarebbe al di sopra di Cesare.
Esatto.
Vediamo qui la fine del versetto. Così anche per noi, mettendo sopra di tutto lui, noi restiamo liberati da tutte le
lui ti libera tutto. Del mondo. Perché metto prima di tutto è un fatto direi intellettuale, un fatto interiore, capisci? Ma mettendo interiormente prima di tutto lui ti libera tutto. Però si richiede questo prima di tutto.
Pilato che si è sentito compreso, in che senso si è sentito compreso? Nel suo pasticcio che si trovava?
No, non essere alcun potere sopra di me se non ti fosse dato dall'alto. Per cui la responsabilità, lui si è sentito alleggerito in una certa responsabilità. Cioè, Pilato si è trovato con un carico più grande di sé. Si trovava in conflitto da cui non riusciva a vederne l'uscita. Lui era convinto che Gesù era innocente, però era nel conflitto con tutta la gente. Lo doveva condannare. Adesso Gesù, l'unico, perché gli altri lo accuseranno. Dipende da te, Gesù dice non dipende da te. Cioè, Pilato si accorgeva che i fatti gli sfuggivano dalle mani, capisci? Però anche a un certo punto cerca di lavarsi le mani per dire insomma il fatto mi sfugge.
Pilato cercava di liberarlo, quindi può esserci anche in noi questo momento qui in cui
Pio desiderio.
Si vorrebbe liberare Gesù. si vorrebbe avere lui libero, certo, prima di tutto, però c'è qualche cosa, qualche prezzo che non si può pagare.
È un prezzo, il prezzo è troppo alto.
Quindi da un lato è una fatica vana, desidera fare tutto perché sia libero.
Certo.
Ecco, e lì evidenzia bene che se non c'è prima di tutto è una fatica vana.
Non puoi.
Non si può.
Liberarlo bisogna pagare di persona.
Sì, questo desiderio di liberare il figlio di Dio in noi è solo opera di Dio, perché noi possiamo, ecco, la condizione di metterlo prima di tutto.
Per essere solo opera di Dio, deve essere superato tutte le tue opere, devono essere superate.
Pensavo a questa scelta, no? Volete che vi liberi Gesù o Barabba? Barabba che vuol dire figlio del Padre, no? E che Gesù si sacrifica perché venga liberato il figlio del Padre in noi, ecco. E questo realizza lui, col suo sacrificio realizza poi questa liberazione che Pilato, ciascuno di noi, non sa fare. Tutto si vede come necessaria la morte del Cristo perché lui regna dalla croce, ecco, solo così possiamo metterlo prima di tutto. Sembra un paradosso, però... Però è così, perché siamo stolti, non capiamo diversamente. Cioè noi capiamo il valore di una cosa quando la perdiamo, allora lì diventa un prima di tutto e attraverso questa perdita lui ci libera, eh? E ci libera il figlio di Dio. No?
Ma i giudei gridavano dicendo, se lo liberi non sei amico di Cesare.
Prima, no? Desiderio, quello di Pilato di voler liberare Gesù.
Lui riconosceva che Gesù era innocente.
Avrebbe voluto liberarlo.
Avrebbe voluto liberarlo, però c'era un prezzo da pagare.
Sì. Il prezzo era di l'amicizia con Cesare che, certo, doveva superare questo. Ed è un insegnamento grande.
Chiama suo padre, sua madre, sua moglie, più di me. Più di me. Sì. Chiama la sua vita più di me. Sì. Non è degno di me.
Ti voglio dire dietro di me, rinneghi se stesso, vuol dire che non pensi ad altro che...
Si capisce. Puoi aderire a Dio solo con Dio, con nessun altro motivo. Se non ci sono altri motivi, tu sei incapace, impotente.
Sì, si può seguire solo se si lascia tutto il resto. Se non si lascia il resto, non si può assolutamente. No, è inutile tentare, perché... Non
fate i conti a tavolino, le condizioni sono quelle.
Dove abbiamo un interesse principale, utilizza l'astuzia del mondo, ecco, però è opera di Dio perché vuole evidenziare il nostro amore dov'è. E la misericordia di Dio, perché solo se prendiamo consapevolezza di quello che abbiamo veramente a cuore, abbiamo la possibilità di ravvederci, no? Se non sbaglio. Cioè nella prova che si evidenzia quello che ci sta più a cuore. Quindi questa prova è data da Dio a Pilato perché faccia un passo avanti nella verità, no? Riconoscendo l'innocenza di Gesù. Però non è detto, ecco. È banco di prova, no? È una prova.
Chi si fa re si dichiara contrario a Cesare. Samuele.
Se lo liberi non sei amico di Cesare. Ma perché? Poco interessava veramente l'amicizia di Pilato con Cesare? No, loro interessava che Gesù fosse tolto di mezzo, era quello. Però prendono questo...
I sacerdoti che poi dopo dicono, non abbiamo altro re che Cesare. E noi che nel momento in cui ci è chiesto di mettere Dio prima di tutto, possiamo avere un altro re.
E quando Dio prima di tutto vogliamo avere un re, chiedono a Samuele, dacci un re. Franco.
Invece non è vero questo, non era vero, adesso se ci faresti mettere contro Cesare, non nei termini in cui si presentava Gesù, nel mondo sì, a torta di cioccolato, però come si dichiara Gesù re nello spirito, cioè diciamo che come Dio regna non esclude Cesare, perché è Dio che ha messo Cesare al suo posto, quindi comprende anche quello che è il regno di Cesare.
Sì, però quando chiedono dacci un re, Samuele si offende e Dio dice non ce l'hanno con te, ce l'hanno con me.
Se volevo re al posto.
Al posto, posto di? Come non si possono servire due padroni, così non si possono due re. E chi deve regnare è Dio. Il regno è di Dio. Il regno è di Dio. Allora noi dobbiamo entrare in questo regno di Dio. Ma evidentemente che tanto abbiamo la torre non possiamo entrare. Perché il regno è di Dio.
Sì, certo, ma lasciando entrare Dio nella nostra vita, c'era non diventa più un re, diventa un mulattino.
Certo. Un mezzo, è un mezzo. Dio lo dopo come dopo tutti. Chi regna però è Dio. Pilato infatti sta facendo quello che Dio vuole, nolente, inconsapevolmente, sta facendo quello che vuole.
Cesare stesso quando ha proclamato l'editto.
Certo.
Allora non potevano sapere che Gesù era figlio di Dio.
No, certamente.
E che diceva che era re, che lui diceva di essere re. Com'è? Cos'è? Com'è quello?
Ma lui si è parlato del regno di Dio. Chi è della verità ascolta le mie parole. Io sono venuto per la verità. Lui è il re della verità. Il re della verità. Nessuno viene alla verità se non permette di me. Se resterete le mie parole, se siete veri miei discepoli, conoscerete la verità e la verità è verità. Quindi è esclusivo. Nessuno può venire alla conoscenza della verità, a conoscere il regno di Dio, se non permette di lui. È esclusivo. E lì la grande offesa di tutte le autorità. Tutte le autorità ce l'hanno con lui. Che sta scalzando. Invita tutti ad un rapporto personale con lui e naturalmente il rapporto personale scalza tutti coloro che vogliono comandarsi di te.
Perché pensavo come Salomone che Dio dice non hanno rifiutato te, hanno rifiutato me. E qui si rifiuta Dio.
Dio. Noi magari vogliamo rifiutare le creature, ma rifiutiamo Dio.
Evidente qui. Come tirano l'acqua al loro mulino, no? Loro sono molto arrabbiati nei confronti di Cesare contro il dominio romano, vorrebbero scrollarselo di dosso. È incredibile come in un momento così, perché sta al loro cuore mandare a morte Gesù, quasi diventano amici, vogliono difensori di Cesare. È pazzesco, ma proprio come che sordità, ecco, l'uomo può arrivare, contraddice se stesso praticamente. Ma è tremendo, proprio loro pensano se in altre occasioni difenderebbero Cesare così, lo vorrebbero mandare a morte o addirittura eliminare questo dominio. E adesso usano invece la difesa di Cesare come strumentalizzazione per mandare a morte Gesù. Ma c'è proprio da chiedersi, ma cos'è sto uomo?
Ma l'uomo che lo vuoi? È a servizio? È uno strumento? Tangentopoli di oggi, di questi tempi qui, ma tutte creature che sono state strumentalizzate, non potevano fare
meno. Vittime loro.
Sono vittime. Non sono mica loro, sono vittime loro. E quello ti rivela che cosa è l'uomo.
È una tristezza grande.
Che cos'è l'uomo?
Pensieri conclusivi.
Però anche neanche impegnandoci a conoscere Dio, strumentalizzano gli altri alla conoscenza di Dio.
Ma vedi, la conoscenza non strumentalizza mai, arricchisce. Se tu vai a conoscere qualcosa a qualcuno, questo qui non si lamenta, tu lo strumentalizzi, si sente arricchito. Anzi, ti ringrazio, perché prima non vedevo, adesso vedo. La persona cresce, si arricchisce nelle misure che conosce. Se tu la ciechi, tu la strumentalizzi, ti fa servire qualcosa, allora quella ti accuserà. Mi hai ciecato, mi hai ubriacato per, ti accusa, colpa è tua. Ma se tu le dai la possibilità di conoscere, io ti ringrazierà eternamente. Perché quando uno conosce, è lui che fa le scelte, non è un altro che fa le scelte per lui. Ha in sé la ragione delle cose.
Ha colpito questo pensiero che hai detto che Pilato si è sentito compreso.
Visto che Pilato non aveva compreso Gesù,
ecco.
Possiamo anche non capirlo questo, perché Pilato infatti si è sentito compreso.
Però quando compreso, tu ti senti compreso, tu hai una carica. Infatti da quel punto lui cercava di liberarlo.
Ecco.
Se tu non sei compreso ti senti offesa e quindi quasi quasi hai il diritto di ferire un altro. Ma se senti compreso ti senti migliore.
voleva liberarlo. Mi ha colpito appunto questo collegamento tra la comprensione di Gesù, che si è sentito compreso, e questa volontà di liberarlo. Quindi vuol dire che la volontà in noi è determinata da questa luce che riceviamo, da questa comprensione. Se no non scatta niente in noi.
Fine dell'incontro.